Gallerini.
Presente.
Ceccherini. Masi per adesso non c'è.
No, Masi è
assente. Giustificata?
Sì, sì.
Ambrosio, Borri, Galligani, Mengoli, Mariniello, Sprugnoli, Mesce e De Santi. Numero legale è presente, il numero degli scrutatori.
Sì, allora gli scrutatori Ambrosio, Bruni, Burri.
Bo?
Burri.
C'è garanzia di...
E che... fai uno... Allora, buonasera di nuovo, pomeriggio a tutti.
Ma Fabio l'avevo visto, non c'è?
Allora, il primo punto all'ordine del giorno, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Tre veloci comunicazioni. La più facile, come avrete visto nella comunicazione a mezzo stampa, noi questa sera, poco dopo la conclusione del Consiglio, alle 21.30, abbiamo organizzato insieme all'Associazione Arte Contina questa passeggiata alla scoperta o riscoperta della arte contemporanea che è presente, installazione, opere di arte contemporanea presente negli spazi della nostra città. È la risposta che abbiamo voluto dare a un atto che si è verificato di danneggiamento alcuni giorni fa alla statua che ci ha donato diversi anni fa Anthony Gormley, nell'ambito appunto del progetto Arte all'Arte, della manifestazione Arte all'Arte nella piazza Cavour. Modo per denunciare quanto accaduto in un modo diverso, appunto valorizzando il patrimonio di cui abbiamo disposizione. La seconda riguarda la comunicazione dovuta ai sensi dell'articolo 1,37 della legge 160 del 2019, articolo 5 decreto 30 gennaio 2020, riguarda la destinazione del contributo di 130.000 euro che ogni anno, da qualche anno, ci viene assegnato e che rientra per l'annualità 2022 all'interno delle misure finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contributi per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anno 2022. Articolo 1,29, legge 27 dicembre 2019, numero 160, ha programmato l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono stati assegnati i contributi per gli anni 2021-2024. Con il medesimo decreto sono state dettagliate le operazioni finanziabili, le modalità di monitoraggio, di erogazione del contributo e di pubblicità. È stato precisato che i lavori debbano avere inizio entro il 15 settembre 2022. A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e all'assegnazione delle risorse per la sua attuazione, i suddetti interventi sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2, Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'Efficienza Energetica dei Comuni. L'importo assegnato al Comune Poggi Ponzio per il 2022 è pari a 130.000 euro e è stato finalizzato alla realizzazione di interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico di edifici pubblici, secondo lotto unità di trattamento aria di ultima generazione, sede comunale di Via Volta 55. Il comma 37 dell'articolo 1 della legge 160-2019 e l'articolo 5 del decreto del 30 gennaio 2020 prevedono che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato, la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet e che il sindaco, come sto facendo, fornisca tale informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Le informazioni fornite in data odierna al Consiglio Comunale saranno pubblicate sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione opere pubbliche e alla voce contributi dello Stato per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anno 2022, intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Questa è la seconda comunicazione, la terza comunicazione ha carattere personale, so se avete visto a mezzo stampa, il presidente della provincia, sindaco di Montalcino, ha rassegnato poco fa le dimissioni, non da sindaco ovviamente, ma da presidente della provincia di Siena per disposizione, per quadro normativo nazionale e per quanto disposto dallo statuto dell'ente provinciale, i poteri del presidente vengono automaticamente trasferiti al vicepresidente. Il vicepresidente della provincia di Siena è semplicemente il sottoscritto, quindi da stasera mi pareva utile, corretto e istituzionalmente doveroso informare il Consiglio Comunale. Il sottoscritto, oltre a svolgere il compito di sindaco della città di Poggibonsi, esercita anche le funzioni di presidente della provincia di Siena, almeno fino alla indizione e poi alla celebrazione dei comizi elettorali che avverranno sostanzialmente a scadenza naturale. Quindi in queste settimane sarò anche assorbito ovviamente dai compiti non semplici di governo insieme ai consiglieri e ovviamente insieme alla struttura dell'amministrazione provinciale nella guida dello stesso ente. Ovviamente l'impegno per Poggibonsi non viene minimamente meno, insomma, avrete visto e poi ci sarà oggetto di discussione nei punti successivi che c'è insomma, un programma di lavoro importante sia per quanto riguarda il rafforzamento dei servizi che quotidianamente l'ente eroga e un poderoso piano delle opere pubbliche ulteriormente arricchito con la variazione di bilancio che discuteremo e eventualmente approveremo, di sicuro e di gran lunga il piano delle opere pubbliche più importante degli ultimi anni. Quindi l'impegno è in una situazione non semplice, ne parleremo, perché il quadro dell'inflazione è un quadro che sta minando significativamente gli interventi di tutti gli enti pubblici, non solo i comuni, e che ci riguarda avendo avuto significativi trasferimenti di risorse che richiedono un monitoraggio pressoché quotidiano, ma insomma saremo, come abbiamo fatto fino ad ora, a servizio della comunità e a presidiare e a governare anche l'amministrazione comunale.
Sono richieste di intervento? Allora, dico due parole io, intanto per congratularmi con il sindaco Bussagli per il nuovo incarico, che certamente l'incarico di Presidente della Provincia è appunto un incarico di estrema importanza, oltre che di prestigio. E quindi credo che tutti noi, diciamo, e la nostra città debba essere orgogliosa, diciamo, di questa promozione che di cui è stato appunto protagonista David. Quindi credo, a nome di tutto il Consiglio, faccio i migliori auguri, diciamo, per un buon lavoro anche come Presidente della Provincia. Bene, allora il secondo punto è comunicazioni del Presidente, non ci sono, quindi passiamo al terzo punto, il PEF del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini tari e PEF pluriennale ARERA 2022-25. Chi illustra?
Io.
Allora, la parola al sindaco. Allora,
grazie Presidente, abbiamo avuto modo di presentare più nel dettaglio i contenuti nella delibera, che rammento essere una delibera di presa d'atto. Quindi noi recepiamo la parte di nostra competenza del piano finanziario 2023-2025 che è stato approvato qualche settimana fa in sede di assemblea di ATO. Rispetto alle annualità precedenti, che cosa è cambiato? Noi eravamo abituati ad approvare in sede di assemblea il PEF anno per anno entro la scadenza di approvazione dei bilanci di previsione. La delibera veniva assunta, di presa d'atto veniva assunta dai consigli comunali insieme alla delibera di fissazione del riparto fra utenze domestiche e utenze domestiche, quote fisse e quote variabili e coefficienti di riferimento. La novità legislativa ci impone, come a tutti gli altri comuni, di approvare entro un mese successivo al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, che rammento a seguito delle varie proroghe quest'anno è fissato al 31 luglio 2022, quindi entro la scadenza del 30 agosto 2022 abbiamo l'obbligo di assumere la prima delle due delibere che ordinariamente assumiamo diciamo entro la scadenza naturale dell'approvazione del bilancio di previsione, cioè la presa d'atto. Quindi questo è il percorso, diciamo, è l'obbligo a cui corrispondiamo. Nella sostanza il PEF 2023 è un PEF che è ulteriormente diminuito per quanto riguarda la città di Poggibonsi di altri 100.000 euro. Rammento che nel corso del 2022 è già calato di circa 236.000 euro e ne diamo conto in sede di variazione di bilancio e di verifica degli equilibri. Come abbiamo rammentato qualche settimana fa, questo è frutto anche di una significativa razionalizzazione dei costi degli impianti, è frutto di un percorso di lunga lena di investimento sull'impiantistica che riguarda soprattutto, per esiti positivi, cioè per diminuzione degli importi, la provincia di Siena. Ovviamente non potremmo andare a lungo, stante anche questo tasso di inflazione così alto in questo periodo, a ulteriori risorse. Il dato positivo è che caliamo ulteriormente e il calo rispetto al PEF del 2021, come è correttamente riportato nella delibera, si attesta a meno 4,90% a fronte di un incremento dei costi da stima Istat nel biennio del 3,4, quindi in termini reali la diminuzione è ancora più significativa.
Sono richieste intervento? Mi pare di no, quindi allora io metto in votazione il punto numero 3, PEF del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini tari e PEF pluriennale ARERA 2022-25. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti? Allora, approvato a maggioranza con due voti contrari del gruppo Poggibonsi Nuova, e quindi approvato a maggioranza. Avanti Poggibonsi Nuova.
C'è la cittadina.
C'è un affollamento. Allora, aspetta,
no,
non c'è, okay.
No, c'è 20 giorni, quindi non c'è.
Perfetto. Allora, quarto punto all'ordine del giorno, modifica al regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree PEP ed extra PEP in seguito alle modifiche dei commi 47, 48 e 49 bis dell'articolo 31 della legge 448 del 98. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Si tratta di un paio di modifiche al regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Ricorderete che qualche mese fa in Consiglio Comunale avevamo già modificato il regolamento recependo sostanzialmente delle previsioni che si erano modificate delle norme nazionali. Su parte di quelle modifiche allora il legislatore aveva introdotto, nuovamente il legislatore è tornato sopra, in modo particolare in termini sostanziali la modifica più importante è quella che qualche mese fa, appunto su indicazione della norma nazionale, avevamo recepito nel regolamento due tetti massimi nella determinazione del valore monetario della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Le nuove norme approvate a maggio e che sono specificatamente indicate nel corpo della delibera hanno tolto questi tetti, e quindi che cosa significa? Il diritto, diciamo, segue proporzionalmente il costo determinato dalla formula di calcolo. È semplicemente una presa d'atto di una norma nazionale che è cambiata.
Richiesta di intervento? Allora metto in votazione il punto numero 4. La parola. Prego, Galligani. Un attimo, Prego.
Sì, grazie Presidente. Solo per ricordare come questo punto era già stato votato qualche mese fa in Consiglio Comunale, come noi avevamo espresso la nostra contrarietà, perché appunto ci sembrava assurdo i limiti che la legge aveva imposto. Questo solo per far presente che insomma non era così peregrina le nostre rimostranze su quell'atto, consapevoli appunto che comunque il Comune non aveva niente a che fare con tale decisione, che era solamente una presa d'atto insomma di una legge nazionale. Però a distanza di pochi mesi vediamo, insomma, registriamo anche con favore un cambio della legge nazionale su questo fronte, che appunto ribadiamo era ovviamente assurda, e quindi a tale proposito annunciamo voto di astensione. Grazie.
Bene, ci sono altre richieste di intervento? Allora, io metto in votazione il punto numero 4, modifica al regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree PEP ed extra PEP in seguito alle modifiche dei commi 47, 48 e 49 bis dell'articolo 31 della legge 448 del 98. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti? Allora, approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo Poggi Ponzi Nuova. C'è l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti? Come prima. Punto numero 5. Bilancio di previsione 2022-24, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio ex articolo 193,2, decreto legislativo 267-2000 e variazioni del bilancio di previsioni ex articolo 175 del decreto legislativo 267-2000. Approvazione. La parola, chi è che illustra? Allora, l'assessora propone come discussione l'unificazione con il punto successivo che riguarda il DUP. Se non ci sono osservazioni, prego. Prego.
Vai, verde. Allora, buonasera a tutti. Cercherò di non prolungarmi troppo. Però comunque mi faceva piacere di illustrare due punti insieme, in modo tale anche da giustificare e spiegare meglio quelle che sono le variazioni che andiamo a fare. Partiamo chiaramente da un contesto non facile, lo sappiamo tutti, con i prezzi dell'energia che salgono verso le stelle, energia, gas, con la situazione internazionale che purtroppo ancora non va verso conclusione, e anche con la situazione sanitaria che in questo ultimo mese ci ha dato un po' di preoccupazioni. Allora, noi abbiamo aggiornato chiaramente il documento unico di programmazione, che sostanzialmente rappresenta, come sapete ormai, la vecchia relazione al bilancio, e conseguentemente abbiamo costruito, sempre all'insegna di prudenza, e poi vi dirò perché l'altra sera in commissione abbiamo avuto anche modo di approfondire questo aspetto, appunto all'insegna della prudenza poi abbiamo fatto le scelte di assestamento e quindi variazioni del bilancio alla data di fine luglio, come è previsto tra l'altro dalle normative. Allora, innanzitutto c'è un mantenimento e una qualificazione generale dei servizi educativi, sociali e culturali, in modo particolare dei servizi educativi. C'è un ulteriore rafforzamento legato sia ad investimenti strutturali che andiamo a fare lato scuole e anche lato 06, e poi entrerò meglio nel dettaglio, che anche di parte corrente relativamente a quelli che sono i bisogni di tutta la progettualità che fa capo di attività che fa parte e che fa capo appunto allo 06 comunale, quindi ai due nidi comunali e alle due scuole materne. Tra l'altro, proprio sulla scuola ci sono in questa ultima settimana delle comunicazioni nuove da parte della Regione Toscana che ci suggeriscono di utilizzare, che ci autorizzano anzi a utilizzare dei fondi ministeriali che noi pensavamo andassero al 2024, perché inizialmente questa era l'indicazione, che invece si possono utilizzare come abbattimento di costi e non solo nel 2022, il che ci dà anche un margine di entrata in più, così come abbiamo avuto la possibilità di avere qualche entrata in più rispetto alle esigenze dei sensoriali. E invece per esempio dal Fondo Sociale Europeo quest'anno per i nidi arriveranno meno fondi, però comunque il quadro rimane in questo anno diciamo abbastanza neutro. Per il prossimo anno le prospettive sono positive rispetto a quelle che sono le attese sui fondi sociali europei, questo per quanto riguarda, anzi sono molto positive, almeno nell'ultima riunione che abbiamo fatto con la Regione questo è emerso in modo molto forte, appunto su tutto il comparto scuola, non soltanto lo 06, quindi l'infanzia, ma anche la scuola, quindi 6-18, le prospettive per le attività educative, per la dispersione eccetera, sono positive e arrivano sia da note appunto già approvate dal Ministero, da impegni già approvati dal Ministero, che non dai fondi sociali europei. Grande dinamicità soprattutto per quanto riguarda la progettualità e gli interventi che poi verranno effettuati, c'è anche sul lato sociale, poi appunto mi ci soffermerò, così come appunto abbiamo noi una strategia complessiva che appunto nel DUP aggiorniamo, che è finalizzata sostanzialmente a costruire poi e cogliere le opportunità di rilancio che sono all'interno del PNRR. Il sindaco leggeva prima la nota appunto sull'efficientamento, ma non c'è soltanto l'efficientamento, ci sono appunto una visione a 360 gradi che poi investe tantissimi settori della nostra amministrazione. Questa modalità diciamo di questa amministrazione di andarsi a cercare fondi per poi restituire, di fare progettualità, di mettere in moto appunto tanta carne al fuoco per poi tanti progetti, passatemi la parola, per poi giocarsela appunto sul quadro dei grandi finanziamenti regionali, appunto europei, è una caratteristica fin dall'inizio, fin dal 2014, quando abbiamo iniziato questo mandato amministrativo. È chiaro che con il PNRR non potevamo fare altrimenti, perché poi l'obiettivo è chiaramente, come sempre diciamo, quello di restituire risorse al territorio per lo sviluppo delle imprese, del lavoro, e quindi per lo sviluppo del territorio nella sua visione più ampia, diciamo, nella sua dimensione strategica più ampia. Oggi, e l'abbiamo già visto in questo Consiglio Comunale con le slide, non mi ricordo quando furono presentate, un paio di mesi fa se non mi sbaglio, forse un po' di più, noi abbiamo in sostanza dei finanziamenti pari a oltre 60 milioni di euro, in parte di diretta attuazione da parte del Comune di Poggibonsi e in parte invece di attuazione da parte di altri enti. Io cerco di andare veloce, prima appunto di passare poi alle cifre della variazione di bilancio, in modo tale da ricordare quelle che sono le somme che ci riguardano direttamente. Allora, 8 sono gli interventi che sono stati finanziati nell'ambito della rigenerazione urbana con progetto presentato sul bando specifico, no? Che poi è confluito all'interno del PNRR. In questo caso abbiamo 4 milioni e 7 di euro complessivi, Tre progetti sono a Staggia, ovvero la rigenerazione di Piazza Grazzini e di Via Borgo Vecchio e poi il nuovo parcheggio di Via della Pace con la riqualificazione dell'area. Intervento questo che tra l'altro è già stato aggiudicato proprio in questi giorni, è stata fatta la comunicazione anche a mezzo stampa. Poi ci sono tre operazioni possibili a Staggia per l'avvio dei lavori della Regione Toscana in merito chiaramente alla tangenziale, anche questo è un progetto che conosciamo tutti. Il primo lotto è in corso, il secondo invece è in gara. Altri due interventi che invece fanno riferimento appunto al PNRR di cui dicevo riguardano il centro di Poggi Bonsi con la riqualificazione dell'ex calo merci, quindi il parcheggio accanto alla stazione per intendersi, e poi la riqualificazione di via Galurì e di piazzetta Mendola e una parte di via Frilli, quindi in sostanza prosegue questo lavoro di riqualificazione dei vicoli del centro storico che non è appunto iniziata, che non è iniziata ora. Inoltre verrà realizzato il percorso ciclo pedonale che collegherà la ciclabile di via San Gallo al, a Campo Staggia, opera tra l'altro richiesta non da ora, sarà una ciclabile ma potrà essere anche un percorso a piedi, no? Per poter raggiungere poi l'ospedale, anche per poter mettere in grado le persone anche anziane che non guidano e non prendono il bus di poter raggiungere facilmente l'ospedale a piedi e in sicurezza. E poi a completare tutto questo programma abbiamo due opere di rigenerazione che passano dalla valorizzazione di funzioni sociali, lo dicevo prima, e poi dalla riqualificazione, quindi dalla riqualificazione del condominio solidale di Via Trento e quindi dall'adeguamento del nido Rodari. Quindi ci sono due novità sia per le scuole in termini strutturali, ma non solo, è questa del nido Rodari, che appunto per il sociale, che ha anche esso stesso altre novità. Infatti poi c'è il progetto Abbicura, che è uno dei 10 progetti selezionati dalla Regione Toscana per poter accedere alla prossima programmazione europea. È una proposta in questo caso che ha un valore complessivo di circa 10 milioni di euro che viene suddivisa in 5 interventi che in questo caso, anche in questo caso, riguardano il sociale, appunto c'è il social housing in via Aldo Moro, che è un intervento che riguarda, diciamo, a costruire un patrimonio destinato all'edilizia sociale, alla riorganizzazione dei servizi per disabili, nonché all'individuazione di nuovi modelli abitativi, quindi un grande polo appunto destinato veramente ai servizi di qualità per le persone che hanno più bisogno. Poi c'è la riqualificazione di via Garibaldi, anche questa opera super attesa, l'efficientamento energetico del Politeama, che in questo caso è una seconda tranche di un altro finanziamento che abbiamo ricevuto. Tra l'altro opera questo dell'efficientamento energetico del Politeama fondamentale anche nella variazione di bilancio, abbiamo ai noi dovuto introdurre di parte corrente 50.000 euro per poter rispondere alla maggiorazione delle bollette appunto del Politeama, essendo noi gli unici soci chiaramente di questa struttura. Gli efficientamenti che andiamo a mettere in atto con i pannelli fotovoltaici eccetera, noi auspichiamo che possano ridurre fortemente l'uso di energia e gas di quella struttura per poterla non soltanto rendere appunto autonoma anche dalle oscillazioni in corso, ma anche per poterla rendere, come dire, meno costosa rispetto all'attualità. Poi sempre sul lato cultura c'è la riqualificazione, c'è il completamento dell'archeodromo, importante per tutte quelle che sono le prospettive anche di carattere culturale e turistico della nostra città. Piccola parentesi, non lo so se avete fatto caso in questo periodo girando per Poggi Bonsi, magari appunto beneficiamo anche del buonissimo flusso turistico che abbiamo nelle città d'arte, nel Chianti, a San Gimignano e a Siena, ma in questo periodo girano macchine anche straniere, girano persone non, come dire, locali a Poggi Bonsi, cosa che francamente da 3 anni a questa parte non se ne vedeva. E poi c'è una poi fa parte appunto di questa, della progettazione per la nuova programmazione europea, la riqualificazione del parco della fortezza di Foggia Imperiale, nonché la connessione con via San Gallo e il restauro della Fonte delle Fate. Anche qui piccola altra parentesi che però ci può riempire d'orgoglio. Qualche giorno fa ero via per qualche giorno, ho avuto modo di incontrare delle persone di Roma che con il camper avevano visitato Poggibonsi e per l'appunto avevano visitato la Fonte delle Fate e ci fanno complimenti, erano tutti felici, avevano visitato anche l'archeodromo eccetera eccetera. Quindi qualcosa accade anche su questo fronte, piano piano però qualcosa accade anche su questo fronte. Allora, altro capitolo è chiaramente quello dell'edilizia scolastica, che prevede veramente un complesso di interventi, di adeguamenti sull'efficientamento energetico, ma anche sulla sistemazione sismica, eccetera, eccetera, veramente molto importanti. L'abbiamo detto fin dall'inizio che la scuola era la grande opera di questa amministrazione, noi lo stiamo passo dopo passo portando avanti e speriamo anche portando a termine. Rimangono ancora alcune cose anche da mettere in programma, ma ad oggi i bandi in essere non ci hanno reso possibile partecipare. Ad ogni modo, ad ora le risorse che riguardano le scuole superano 5 milioni di euro. Allora c'è il Rodari, l'ampliamento del Rodari, poi ci sono degli interventi di efficientamento che riguardano il plesso di via San Gallo, poi c'è l'adeguamento sismico del secondo lotto della Leonardo da Vinci, di cui è già stato approvato il progetto esecutivo e che dovrebbe andare in gara credo a breve. C'è il secondo lotto dell'adeguamento e dell'efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia del Borgaccio. Vi ricorderete che ormai sono 3-4 anni fa che abbiamo iniziato gli interventi. E poi abbiamo anche un altro lavoro molto importante, che è quello delle Piraccine. Anche in questo caso si tratta, su cui abbiamo le risorse, anche in questo caso si tratta di un adeguamento sismico, chiaramente della parte più anziana, ci andavo a scuola elementare io, quindi è anziana, ed è precedente, quindi non è giovane. E quindi quello è un intervento molto importante che tra l'altro cercheremo, e anche gli interventi che facciamo in variazione di bilancio ce lo dicono, cerchiamo di non sovrapporre l'intervento che facciamo alle Leonardo da Vinci e che dovrebbe auspicabilmente essere realizzato nell'anno scolastico che inizierà a settembre, che tra l'altro non va a essere invasivo nei confronti dell'attività didattica, è una piccola porzione eccetera eccetera. L'obiettivo è quello di non sovrapporlo con l'intervento che verrà realizzato alla scuola elementare Pieraccini, ci proviamo, che è appunto destinato sostanzialmente al 2023. Allora, chiaramente appunto sono tutti lavori, già lo anticipavo, che si svolgeranno con stamp e tempistiche diverse. E per quanto riguarda la scuola, visto che il sindaco è diventato anche in questo momento presidente della provincia, abbiamo un intervento molto importante che è quello del Roncalli, anche in questo caso per l'adeguamento sismico. E poi appunto ci sono tutti gli interventi realizzati destinati all'ampliamento del campo di atletica leggera, che si avviano appunto verso la conclusione. E dunque chiaramente questo è un pacchetto di attività proprio legate a Poggibonsi, ma non ci fermiamo qui, perché poi ci sono tante attività con il consorzio di bonifica, con l'azienda sanitaria, c'è la progettualità messa in campo con la casa della comunità che sarà insediata negli spazi di via della Costituzione, nonché appunto l'iter progettuale del nuovo pronto soccorso. Importanti progettualità sono state finanziate, lo anticipavo prima, anche in campo sociale. Ricordavo il social housing in via Aldo Moro con la riqualificazione del condominio solidale di via Trento, e poi sarà di fondamentale importanza anche l'evoluzione di progettualità su cui sono state intercettate risorse pari a 3 milioni e mezzo di euro, se non mi ricordo male, candidate in questo caso dalla Società della Salute Alta Valdelsa con la Fondazione Territori Sociali. Quindi sono tutti progetti per il rafforzamento dei servizi sociali, sono progetti per i percorsi di autonomia per persone con disabilità, sono diciamo, percorsi destinati all'housing in prima battuta per l'accoglienza di nuclei familiari chiaramente fragili, sono strutture destinate a centri di servizio per anche la terza età, quindi diciamo sono destinati ad attività anche con una visione contemporanea per tutto quello che è il mondo della fragilità, e questo non soltanto a Poggibonsi ma in tutta la Val d'Elsa. Con una visione di area abbiamo partecipato e con una visione di area abbiamo, come dire, collocato i progetti all'interno del progetto più ampio con cui abbiamo partecipato. Attività di area che rimane comunque il nostro orizzonte, auspicando anche negli anni a venire anche un ragionamento sui mezzi di trasporto, sulla mobilità, sulla gestione territoriale e appunto sull'urbanistica, su cui in generale appunto dovremo lavorare. Dunque, in tutto questo, appunto parlando di mobilità e parlando, ci colleghiamo il PUMS, che è in fase di elaborazione sostanzialmente, piano urbano della mobilità sostenibile, nonché appunto tutto il lavoro che facciamo sull'efficiente, che facciamo e cerchiamo di fare e che dovremo fare sull'efficientamento energetico, e che trova anche nel PAESC la propria appunto definizione. Queste sono sostanzialmente le novità che abbiamo introdotto nel DUP, che aggiornano sostanzialmente il DUP con il lavoro che è stato messo in piedi durante questo ultimo periodo, questi ultimi mesi. Allora, il bilancio, la variazione di bilancio, come dire, va di conseguenza rispetto al piano delle opere pubbliche, rispetto a quelli che sono gli impegni del documento del unico di programmazione, il che non, senza nascondere preoccupazioni legate a quelle che sono, che quello che è il quadro internazionale, rispetto anche a quello che è l'aumento delle materie prime su cui sono stati stipulati dei protocolli a livello governativo e di cui sostanzialmente poi ci facciamo carico, almeno nelle variazioni che appunto stasera vi sottoponiamo al Consiglio. E dicevo precedentemente, affrontiamo tutto questo con prudenza, perché appunto il quadro ce lo richiede di andare a step, dandoci delle priorità. La priorità che abbiamo preso in carico in questo caso è la scuola, almeno di parte capitale, per quanto riguarda i lavori, e poi appunto procediamo, magari appunto anche con variazioni che possono interessare diciamo attività di manutenzione attese comunque dalla città e che riguardano le strade e più vaste, che in questo momento, su cui in questo momento dobbiamo essere, ahi noi, un po' prudenti. La variazione di bilancio infatti è di poco oltre 900.000 euro, se non mi sbaglio. Chiaramente è suddivisa in due parti, c'è cioè una parte corrente che assorbe quasi completamente, diciamo, questa variazione, perché sono, se non mi sbaglio, 660.000 euro legate alle utenze stimate, dice Pisino, ad un mesetto fa. Utenze, intendiamo gas, energia, diciamo gas, energia degli edifici pubblici, quindi delle scuole e chiaramente dell'illuminazione pubblica. Quindi sono 660.000 euro che noi tra l'altro applichiamo dall'avanzo di bilancio, perché l'avanzo di bilancio lo possiamo applicare anche per non incorrere in disavanzo di bilancio. È chiaro che se in questo caso, visto che poi le utenze le dovremo pagare, non andiamo a rimpinguare quel capitolo, è chiaro che ci possiamo trovare in una situazione di sbilancio, e quindi siamo autorizzati a utilizzare l'avanzo di bilancio. Vi ricordate l'avanzo libero 2,5 milioni? Una parte lo applichiamo per le utenze maggiori. Ad ora non abbiamo notizie di ristori di carattere importante. Dobbiamo capire che cosa ci sta nel decreto aiuti in questi giorni appunto al Parlamento, che andrà avanti, a quanto ho capito, nonostante appunto quello che è accaduto in Parlamento e le elezioni ormai imminenti. E speriamo che là ci siano delle risorse di rilievo che vadano almeno in parte a ristorare questi 660.000 euro, che sono chiaramente di tutta la collettività e che nascono dagli aumenti contingenti alla situazione internazionale, e laddove dovessero arrivare è chiaro che potremo farne un uso diverso, potremo stornare, come dire, le variazioni che sottoponiamo al Consiglio questo pomeriggio. Tra le variazioni di parte corrente, l'ho già citato, appunto, ci sono anche 50.000 euro per il Politeama, in quel caso lì attendiamo anche le risultanze di decreti, le risultanze attuative di decreti già approvati, se non mi ricordo male, dal Ministero della Cultura per la restituzione appunto di fondi a cinema e teatri, da capire quante risorse saranno. Anche lì noi teniamo i bilanci in equilibrio, è chiaro che laddove le risorse arriveranno auspichiamo che appunto e lo auspichiamo che le risorse arriveranno, è chiaro che le risorse che abbiamo stanziate saranno destinate ad altro. Abbiamo diciamo fatto crescere anche un po' il capitolo delle manutenzioni scolastiche, sempre di parte corrente, c'era una richiesta che era molto importante da questo punto di vista, ovvero un primo approccio di manutenzione alle calamandrei, su cui noi non siamo intervenuti negli ultimi anni per ovvi motivi, perché le calamandrei saranno poi sostituite alla scuola innovativa, ma che oggi ha bisogno di essere un po' diciamo manutenuta. Non è possibile in questo momento fare una manutenzione complessiva, sia per diciamo il costo, sia soprattutto per le tempistiche, perché avendo i capitoli, i soldi, insomma, dei capitoli, i fondi dei capitoli a disposizione della prossima settimana, che è già agosto, è possibile che fare una gara ad agosto sia sostanzialmente destinata a essere deserta, e poi comunque non ce la faremmo a restituire la scuola per il 15 di settembre, quindi faremo dei piccoli interventi ora, per poi continuare magari a Natale e poi magari continuare il prossimo anno. È importante comunque dare dei segnali che ci siamo. Poi ci sono le variazioni legate al PEF rifiuti, di cui diceva il sindaco precedentemente, ci sono delle entrate, ci sono anche delle entrate, non soltanto spese, perché registriamo gli utili delle società partecipate che per ovvi motivi non avevamo potuto registrare prima. C'è la restituzione, c'è una parte di uscita di restituzione di oneri di urbanizzazione, c'è un'integrazione sullo 06 di cui vi dicevo prima, che poi appunto nel mese di settembre senz'altro troverà altri aggiustamenti. Queste sono le voci più importanti. Invece di parte capitale sostanzialmente abbiamo appunto l'efficientamento del Politeama con i progetti anche che citavamo, e anzi la compartecipazione, scusate, all'efficientamento appunto per il Politeama, per poter poi far partire la progettazione e quindi poi le gare. Abbiamo un'aggiunta sempre di parte capitale legata all'avanzo sulle Leonardo da Vinci di circa 60.000 euro, in modo tale da poter andare a coprire l'eventuale costo in più che deriva appunto dall'aumento dei materiali, che va chiaramente a cadere, lo dicevo prima, sulle tasche dei comuni, dei cittadini, per chiaramente fare in modo che la gara sia partecipata e che il lavoro poi vada a buon fine. Questo è il nostro obiettivo. L'altra variazione sempre di parte capitale riguarda la scuola di Borgaccio, vedete, no? Le priorità, le scuole. E in questo caso avevamo già introdotto 250.000 euro sempre per l'aggiornamento appunto dei prezzi per le future gare, e ne aggiungiamo altri 160, sempre per la stessa logica: caro materiali, aumento dei prezzi, accordi che sono stati fatti a livello nazionale e quindi necessità di aggiornare tutto il prezziario e quindi il costo definitivo dell'opera prima di procedere ai progetti esecutivi e quindi poi andare in gara. Come vedete, appunto, si diceva all'inizio, la situazione internazionale gli effetti ce li ha anche sulle nostre tasche. Ultimissima cosa, c'è una piccola variazione all'avanzo che lo scorso anno riportammo in consiglio e che invece quest'anno è stata firmata come dal dirigente, ora appunto poi portata in consiglio comunale, ovvero noi avevamo vincolato 350.000 euro per il Covid rispetto appunto alle risorse, vi ricordate l'anno scorso c'erano delle risorse che ci avevano restituito, poi dovevano essere fatte le verifiche eccetera eccetera, noi in forma prudenziale eravamo stati chiamati a vincolare 350.000 euro. Ecco, di questi 350.000 euro, 150 sono svincolati e quindi vanno ad aggiungersi all'avanzo libero complessivo. 100 rimangono ancora vincolati e anche altri 94 rimangono vincolati, giusto? Se non mi sbaglio. Quindi andiamo a implementare rispetto al mese di aprile l'avanzo, ma non chissà per quale motivo, ma semplicemente perché svincoliamo i fondi Covid.
Grazie, assessora Salvadori.
Bravissima. Me l'ha scritta Alessandra.
Richiesta di intervento. Nastasi.
Allora, grazie signor Presidente, grazie al nostro assessore che ci ha relazionato in modo puntuale quanto abbiamo anche detto alla Commissione Bilancio e Finanze qualche giorno fa, dove abbiamo verificato lo stato di salute dei conti comunali. Il quadro della situazione economica attuale secondo me è importante, lo ha fatto a breve note anche il nostro assessore, ma io rincaro la dose, nel senso che non siamo usciti dalla pandemia, non riusciamo a lasciarci alle spalle la pandemia e in più l'Europa è entrata in una guerra che si traduce oltretutto, ed è la parte meno grave, in incrementi dei costi energetici e in difficoltà a reperire le materie prime. Aggiungerei ancora che c'è un quadro ambientale particolare con una crisi idrica che già si sente nelle campagne circostanti e che temo a breve si ripercuoterà anche nella città. Faccio presente che nel Chianti c'è grandissima preoccupazione, il vino, se non piove quest'anno, quantomeno a livello qualitativo ma anche quantitativo sarà di gran lunga ridotto, e questo in una città come Poggibonsi si ripercuoterà certamente sulla nostra economia. Ecco, quindi riuscire in questo panorama generale a raggiungere gli equilibri di bilancio non è soltanto un risultato contabile, ma secondo me è anche motivo di orgoglio, perché in effetti tutto il Paese è in grande sofferenza. E ancora di più è motivo di orgoglio se si dice che i servizi in generale, li chiamo servizi alla persona, ma nel nostro comune non sono venuti meno, cioè non si è indietreggiato neanche di un passo da questo punto di vista, anzi il nostro assessore ci parlava semmai di un rafforzamento in qualche modo dei servizi educativi. E c'è poco da dire, cioè anche a livello familiare, insomma, io credo che vi siate accorti tutti di quello che sta succedendo a livello comunale. Nella parte corrente ci diceva il nostro assessore che c'è stata una variazione di circa 900.000 euro, di questi 660 sono per le utenze. Dicevo, niente da dire, perché a livello familiare lo sappiamo bene, ci sono degli studi che ha fatto ARERA e dicono che l'incremento delle bollette per quanto riguarda l'energia elettrica si attesta intorno al 91%, cioè sono quasi raddoppiate. Questo succede per le nostre famiglie, ma succede anche per le nostre scuole, per le nostre strutture pubbliche, per i nostri uffici. Quindi vi confesso che è un dato che mi fa una certa impressione. Lo stesso per il gas, ci dice ARERA, che ad oggi rappresenta un po' in tutto il nostro paese, in tutta Italia e direi in gran parte d'Europa, rappresenta un po' il metodo consolidato per riscaldarsi. Ebbene, le bollette del gas sono aumentate di oltre il 70% e non ci sono al momento visibili argini. Quindi ecco, un bilancio in equilibrio è tanta roba, anche perché io la cosa che sono capace di fare è tradurre quello che succede a livello mio personale in quello che può avvenire a livello comunale. Si sa tutti che se le bollette di luce e gas non si pagano, il rischio è la sospensione della fornitura a livello domestico, non cambia neanche a livello comunale. Quindi ecco, da parte mia c'è un grande orgoglio, ripeto, per quello che è lo sforzo fatto dalla nostra amministrazione. Io credo valga la pena anche ricordare qualcos'altro, che gli interventi di efficientamento energetico noi non si fanno da qualche settimana a questa parte in conseguenza di quelli che sono, diciamo, questi imprevisti sociali che di certo non si potevano immaginare un anno fa o poi anni fa, ma è dal 2015 che noi si gioca fortemente e si investe fortemente sugli interventi di riqualificazione energetica. Torno a parlare della sostituzione dei punti luce, che da anni avviene e che abbiamo detto in una delle commissioni bilancio e finanze di forse 6-7 mesi fa, abbiamo detto comporta dei risparmi di, in parte corrente di 200.000 euro l'anno. Grazie a Dio che i nostri amministratori, che la nostra amministrazione questi passi li ha fatti, se no la situazione diveniva ancora più complessa. Il nostro assessore ricordava il PAESC, forse vale la pena non utilizzare questi acronimi perché ci si capisce poco, ma è il piano di azione energia sostenibile e clima. Sono interventi importanti anche questi. Il cambio climatico che oggi si tocca tutti con mano, credo insomma ci sia una certa convergenza su questo, non è casuale, è il frutto di una, diciamo, un atteggiamento di fondo che l'umanità a livello complessivo, a livello diciamo pure mondiale, sta portando avanti. Qualcuno deve iniziare a cambiare qualcosa e noi lo vogliamo fare. Lo vogliamo fare non tanto per noi, che forse noi riusciamo a sfangarla nell'arco della nostra vita temporale. I miei figlioli, o forse i vostri, o forse i nostri nipoti, non è giusto che si prendano a carico, oltre ai debiti, che sono ingiusti, che si prendano a carico anche questa situazione ambientale. Ecco, quindi grande, per quanto mi riguarda, apprezzamento per quello che è il nostro indirizzo politico amministrativo. Io direi di continuare su questa strada, promuovendo appunto l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, promuovendo le comunità energetiche, cosa che tra l'altro insomma il nostro assessore e anche il nostro sindaco nelle varie occasioni in cui ci siamo confrontati hanno sempre confermato. Ecco, poi uscendo anche fuori ho apprezzato quello che ci diceva Susi, perché oltre che fare un esame di quanto avviene nella nostra amministrazione, ma è anche interessante sapere che le partecipate, parlo di Intesa, di pubblici servizi, eccetera, tutto sommato portano degli utili, e questo è decisamente importante. Sulla parte corrente non direi altro, in conto capitale puntualissima anche qui l'assessore. A me fa piacere che ci siano questi investimenti sulla scuola. Questo è, secondo me, il motivo di orgoglio da mettere al primo punto. Si è parlato di Picchio Verde, la scuola del Borgaccio, si è parlato di Leonardo da Vinci, interventi del secondo lotto, interventi ormai prossimi. Ecco, anche qui si ritorna, si tratta di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico. Quindi c'è questo sguardo che va lontano. Si può fare anche di meglio, questo si può dire, anzi si accettano i suggerimenti, ma insomma si potrebbe verosimilmente fare anche di peggio. E la scuola è la questione primaria, cioè il futuro di Poggi Bonzi, il futuro del nostro paese si gioca sulla scuola, e l'azione di governo che si orienta in questa direzione è tanta cosa, a mio modo di vedere. Mattarella, il nostro presidente, qualche anno fa, forse nel 2018-2019, durante l'inaugurazione dell'anno scolastico, diceva: non dobbiamo smettere di chiederci come investire di più e investire di meglio per la scuola. È un esercizio che dobbiamo fare, perché la scuola è, diciamo, dove si impara e dove si insegna, ma soprattutto dove si impara a pensare. Quindi è una cosa molto importante. Quindi ecco, sono stati incontri importanti, secondo me, sia quello nella commissione bilancio, dove io ho ascoltato e preso nota con attenzione, e altrettanto importante mi sembra a livello di consiglio comunale un appuntamento come questo, dove può credo insorgere anche un confronto su punti di vista diversi, se ci sono.
Grazie Anastasi. La parola a Galligani.
Sì, brevemente, grazie Presidente. Per annunciare il nostro voto contrario sia al bilancio di previsione che al documento unico di programmazione, e sì, per replicare un po' anche a quanto detto dal capogruppo del PD, non vorrei spengere, diciamo, le aspettative, però è 20 anni che, per esempio, cioè, si parla di pannelli fotovoltaici. In 20 anni si sarebbero dovuti mettere su tutti gli edifici comunali, e invece a Poggio Bonzi, insomma, non è che si sta facendo qualcosa. La direzione, per l'amor del cielo, è giusta, però si poteva fare di più, soprattutto se a guidare questo comune c'è una forza politica che in campagna elettorale queste cose le ha sempre messe al primo posto. Io mi sarei aspettato negli ultimi 20 anni, dopo 20 anni, di avere pannelli fotovoltaici in ogni dove, sugli edifici di proprietà del comune di Poggi Bonzi, e invece a oggi non ci sono. Cioè, non è che è una tecnologia che viene scoperta adesso, è una tecnologia che c'è da illo tempore, insomma. E così come si parlava giustamente della scuola, e sono d'accordo che è uno dei cardini della società, la scuola, perché è laddove si formano i giovani e dove i giovani imparano ad interfacciarsi con il mondo del lavoro, con la società, e quindi è forse la cosa più importante, dove dovremmo investire più di tutti, ma ci duole ricordare come in tutte le scuole italiane e anche quelle di Poggio Ponzi non fanno eccezione, manchi la carta igienica, manchi la carta, manchi le cose minime per svolgere un servizio di sufficienza, non di eccellenza. Quindi ci manca anche a noi un servizio adeguato da quel punto di vista. E quindi benvengano, per l'amor del cielo, gli interventi sulle scuole, l'abbiamo ribadito più volte negli interventi che abbiamo fatto quando si parlava di bilancio, di documenti di programmazione. Siamo consapevoli che siano interventi importanti. Mi preme però precisare anche da questo punto di vista, come ho fatto anche in commissione bilancio e si è tenuto un paio di giorni fa, come tra le priorità di questa amministrazione e di questo mandato ci auguriamo che ci sia e che sia messo in ordine di priorità al primo posto da qui in avanti il rifacimento delle strade, perché effettivamente abbiamo una situazione viaria e dei manti stradali che fanno inorridire posti del terzo mondo. Cioè a Baghdad, che è stata bombardata per 10 anni, probabilmente hanno una situazione migliore della nostra o pari alla nostra, insomma. E quindi, come ho detto, ci sono state, insomma, delle tra virgolette rassicurazioni. Ci auguriamo che il decreto aiuti da Roma possano mandare dei ristori importanti su quello che sono l'aumento delle bollette e quant'altro, ma ci auguriamo che, se questi soldi arrivano o qualunque risorsa riusciamo a trovare di spazio a questo bilancio, sia destinata nei prossimi 2 anni e mancano alla fine del mandato al rifacimento delle strade, grazie, e della rete idrica, perché no, perché mi sembra, l'ho detto in tempi non sospetti, insomma, che è una rete colabrodo, soprattutto in una situazione come quella di quest'anno, dove la siccità e appunto il rischio di rimanere senza acqua è probabilmente molto più allarmante rispetto a qualche anno fa, agli anni precedenti. Però ecco, non è da sottovalutare, perché vanno bene le ordinanze di non spreco e non sperpero dell'acqua pubblica, ma poi ricordiamoci che le nostre condutture perdono mediamente il 30-35-40% di acqua potabile, perché è anche stata pagata la potabilizzazione, quindi cioè non è che si perde acqua, cioè acqua potabile. E quindi su questo ci auguriamo che ci sia un intervento che possa riprendere quanto prima sulla diga del Cepparello, che nelle risorse del PNRR si possano trovare non soldi per le piste ciclabili, ma magari per la costruzione di invasi, di strutture che consentano sia alle famiglie sia alle imprese di non ritrovarsi negli anni futuri senza acqua, che comunque è un bene ovviamente primario, e se viene meno quello, viene meno, cioè è più grave della crisi dell'aumento dei carburanti, della crisi energetica, della crisi del grano, della crisi di quello che si vuole. Grazie.
Allora, la parola a De Santi.
Merci, mon président. Grazie Presidente. Ci permetta innanzitutto di associarsi ai suoi auguri nei confronti del sindaco Bussagli per la nuova nomina di facente funzione del presidente, come presidente della provincia, consapevoli che per lui saranno delle fatiche da compiere e da portare avanti, ma consapevoli anche che avendolo noi come amministratore, consapevoli anche che avrà le risorse, avrà le capacità non solo per continuare a fare il bene della nostra città, ma anche per fare il meglio possibile per la nostra amministrazione provinciale e per la provincia di Siena. Laddove mi si permetta un piccolissimo inciso, ma che mi consentirà poi di agganciarmi a quanto vorrò dire dopo, Mentre in tante aree del paese l'abolizione della provincia non ha portato grandi sconquassi, perché ci sono realtà metropolitane che si sovrappongono e che quindi hanno una capacità di intervento e di governo dove la provincia poteva essere un ente intermedio che aveva delle limitate capacità politiche di intervento, per la provincia di Siena, per le connotazioni che ha, quindi con la mancanza di un centro metropolitano, con una dislocazione in tanti piccoli comuni, in un territorio molto complesso da raggiungere, il venir meno di quella struttura dell'amministrazione provinciale, qualche problema di ordine pratico e di ordine politico e di ordine amministrativo ce l'ha portato, perché la provincia di Siena, nella quale mi onoro di aver servito come consigliere provinciale per 2 mandati, aveva un ruolo, aveva un senso e dopo, quando è venuta meno, tanta è stata la fatica che gli amministratori locali hanno dovuto compiere, tanta è stata la fatica che gli amministratori locali dei piccoli comuni hanno dovuto fare per giungere a redistribuire quei servizi che la provincia dava. Perché ho fatto questo inciso? Perché voglio riallacciarmi alle parole dell'assessore Salvadori, quando ha detto che questa giunta ha iniziato a pensare all'attrattività di risorse esterne fin dal 2014. Esiste nella storia una stagione che molti di voi che non hanno vissuto, ma nella quale in provincia di Siena arrivavano tutti gli anni risorse aggiuntive per circa 250 milioni di euro. Avete capito bene, 250 milioni di euro. Su una provincia che fa 250 circa 1000 abitanti, voi capite bene che tanti e tanti comuni, in senso molto positivo, avevano in primis il capofila, che era il comune di Siena, e da solo ne prendeva 40-50 l'anno, ma poi tutti gli altri comuni avevano a disposizione delle risorse aggiuntive e da altre parti d'Italia non c'erano. Ora molti, in buona fede, alcuni in meno, pensavano che queste risorse avessero una vita infinita. Alcuni tra i più avveduti invece pensavano che queste risorse non potevano continuare in queste quantità così ingenti a ricadere sul territorio e a muovere tutto quello che muovevano, perché quelle risorse non solo muovevano e si sostituivano a tanti investimenti pubblici nel sociale. Voi dovunque andate nella provincia di Siena vedete una targhetta che ci ricorda che quell'opera è stata fatta con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi. Ora, quando si parla di contributo della Fondazione Monte dei Paschi, spesso si parla di contributi che coprivano quasi interamente quell'opera. Anche la nostra città ne ha beneficiato, il nostro volontariato, penso alle misericordie, penso alle pubbliche assistenze, penso al Politeama, penso a tante, al mondo dell'associazionismo, penso alle chiese che sono state ristrutturate. Naturalmente questo era frutto del lavoro di anni e anni della comunità senese, che poi ne riprendeva i frutti. A un certo punto quelle risorse sono venute meno, e non è questa la sede, non è forse nemmeno ancora il momento storico per poter fare una riflessione serena sulle cause che hanno portato al venir meno di quelle risorse, ma che oggettivamente erano risorse così ingenti, così forti, così grandi per un territorio così piccolo, che a prescindere da tutto non avrebbero retto comunque i tempi di oggi. Oggi sarebbe impensabile pensare che una fondazione bancaria possa riversare sul territorio tutto quello che riversava la Fondazione Monte Paschi. Beh, quando successe questo, molte amministrazioni rimasero completamente sbalordite. Sembrava che la fine di quelle risorse aggiuntive di per sé determinasse una immobilità dal punto di vista amministrativo, una incapacità da parte degli enti locali di poter fare programmazione e di poter comunque riversare sul territorio tutta una serie di servizi. Beh, insomma, per farla breve, ci sono dei comuni che lo capirono di più, ci sono dei comuni che lo capirono meno, ci sono dei comuni che a tutt'oggi ancora non l'hanno capito. e che sono rimasti ancorati, diciamo, e sono rimasti fermi a una fotografia che ormai è sbiadita, che ormai ha perso il colore che aveva e che non, della quale non si riesce più a vedere neanche neanche i contorni. Beh, bisogna dire che con quella capacità che hanno i valdelsani, che hanno in particolar modo i poggibonsesi, che da sempre hanno questa capacità di rimboccarsi le maniche nei momenti difficili, la nostra amministrazione già fin da subito fu pronta con i piedi a terra, capacità, lo ripeto, tipica dei poggibonsesi, orgogliosamente dobbiamo rivendicarla, e si attrezzò capendo che un mondo era cambiato, che non sarebbe più ritornato e che quindi le risorse dovevano essere trovate in altro modo e dovevano essere trovate in maniera diversa, e lo fece in maniera concreta, attrezzandosi anche con delle risorse umane all'interno della Giunta. Io penso a chi ha fatto l'esperienza amministrativa in continuità con il 2014 e che si è probabilmente occupato di più per il ruolo che ha svolto in Giunta dell'attrazione delle risorse. Penso a Fabio Carrozzino, penso alla Susanna Salvadori, penso allo stesso sindaco, che comunque sia hanno dedicato una parte importante del loro tempo a capire che un'epoca era finita, che bisognava cambiare passo, e non è un caso se oggi noi qui ci ritroviamo a discutere di investimenti che ricadono sul territorio tra diretti e indiretti, che ammontano a una somma di 60 milioni di euro, che è una cifra enorme, enorme, e la capacità che abbiamo avuto di attrarre risorse chiaramente comporta il fatto che debbano essere fatte delle scelte. E quando si fa delle scelte bisogna chiaramente assumersi anche la responsabilità delle scelte che facciamo e dare una giustificazione alle scelte che facciamo. Noi non dobbiamo aver paura di fuggire a ciò che tutti ci dicono e che vedano tutti i giorni, come sul tema della sicurezza, della viabilità e più in particolar modo della sua manutenzione e delle vie. Noi siamo consapevoli del fatto che abbiamo dei problemi sulle strade, abbiamo la consapevolezza che quello è un campo dove dobbiamo intervenire, ma le scelte che abbiamo fatto sono quelle di responsabilità e di finalizzazione degli investimenti che abbiamo attratto sul territorio. Ora l'assessore Salvadori ricordava molto bene come tutto quello che ci gira intorno e quello che sta succedendo in Europa e in Italia condizioni chiaramente quelle scelte che noi abbiamo fatto, perché se noi abbiamo ricevuto dei finanziamenti e li abbiamo cofinanziati per un lavoro, ma i soldi quando il lavoro è iniziato non bastano perché l'inflazione e i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle, noi abbiamo il dovere con i soldi che abbiamo di andare a finalizzare quell'investimento e di portarlo in fondo, perché sarebbe un peccato mortale lasciare l'investimento a metà, doverci rinunciare e non poterlo portare in fondo, il che non significa che non dobbiamo occuparci delle buche, noi abbiamo la consapevolezza che arriverà il momento in cui lo faremo, però dobbiamo avere anche, come dire, la capacità, oltre che amministrativa, anche quella politica, di non fuggire a questo argomento, ma di spiegarlo con orgoglio, perché le scelte che noi abbiamo fatto e vanno nella direzione giusta, che sono quelle dei servizi alla persona, che sono quelle della scuola, che sono quelle dell'efficientamento energetico. Ci siamo soffermati dicendo che la scuola per noi era una priorità, e lo è nella ragione in cui, guardate, coloro che beneficiano di più della scuola sono proprio le classi disagiate, perché per tanti bambini la scuola è veramente l'unico momento e l'unica chance che possano avere nella vita per riscattarsi e per avere un ruolo nella società, e comunque per tutti, per i nostri figli, è un esercizio di pensiero. Anch'io voglio citare il Presidente della Repubblica quando dice che la scuola è un esercizio di libertà. La scuola è veramente un esercizio di libertà, perché come diceva anche il collega Anastasi, l'insegnamento della scuola è a ragionare e a provare a ragionare con la propria testa, e Dio sa quante ne abbiamo bisogno oggi, visto l'andazzo e visto come vengano condizionate anche anche le decisioni. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno di persone che ragionano. E io mi auguro, e voglio andare fino in fondo, che il prossimo Parlamento, ormai questo non ne ha più la possibilità, porti in fondo quel progetto di legge che dà la cittadinanza ai bambini che hanno concluso un ciclo di scuola nel nostro paese. Perché quei bambini parlano parlano la lingua che parliamo noi, sono inseriti nel contesto sociale nel quale siamo inseriti noi e hanno per Dio gli stessi diritti che abbiamo noi, hanno gli stessi, uguali, identici diritti che hanno i nostri figli e hanno diritto ad essere italiani, così come ne hanno diritto quelli che sono nati sul suolo italiano. E io spero che questo, proprio partendo dalla scuola, nel prossimo Parlamento ci sia la volontà di portare fino in fondo questa è una battaglia di civiltà. Noi per quanto ci riguarda facciamo la nostra parte e ti posso assicurare, collega Gallegani, di cui apprezziamo l'intervento e anche le critiche, che comunque nelle scuole del comune di Poggi Bonzi e nelle scuole della Valdelsa, non mi voglio spingere più là, ma insomma c'è la carta igienica, ci sono le fotocopie, se un bambino ha bisogno di una maglia perché se l'è bagnata gli viene cambiata, mangiano tutti i giorni a una mensa anche quelli che non se lo possono permettere, in barba a quelli che dicano chi non paga non mangia, e quindi da noi le cose funzionano. Dopodiché io non so se funzionano allo stesso modo in Triveneto o in Lombardia, ma qui la carta igienica da casa non la porta nessuno, ci sono i fogli per fare le fotocopie, ci sono il personale ATA che ha a disposizione tutto quello che serve per la manutenzione della scuola, e quindi chiaramente non sguazzando nell'oro e non, per l'amor di Dio, non è questa la questione, non è che tutte le nostre scuole sono delle piccole Oxford, per carità, no, questo non lo vogliamo dire, però tutte le nostre scuole saranno messe a riparo da possibili calamità naturali, tutte le nostre scuole saranno efficientate dal punto di vista energetico, così come saranno efficientati tutti, e buona parte già lo sono, le infrastrutture che appartengono al comune. L'investimento che andiamo a fare sul Politeama di efficientamento energetico serve per restituire sostenibilità a una struttura sulla quale non il comune ma i cittadini di questa città hanno investito ingenti risorse. Quindi è una scelta per il presente, ma soprattutto una scelta per il futuro, che non viene a caso e viene dopo il lavoro che qualcuno ha fatto per andare a recepire quelle risorse. E non è tutto poi così scontato, perché anche i comuni più grandi di noi e nella nostra stessa provincia, e ritorno a quanto dicevamo prima, ancora forse non hanno capito bene che così bisogna fare e sono rimasti in mezzo al guado e ancora sono increduli del fatto che questi soldi non ci siano più. Il nostro comune ha avuto la possibilità, grazie a chi l'ha amministrato, noi tante volte l'abbiamo anche da questi banchi non approvato come questi soldi venivano spesi, abbiamo avuto anche momenti di critica importante, ma non possiamo non guardare la realtà e non possiamo non dire che Poggi Bonzi, come sempre, provincia di Siena, non voglio dire si è svegliata prima di tutti, ma comunque si è svegliata in tempo. Si è svegliata in tempo per capire che i tempi erano cambiati e quello che occorreva fare poi è stato fatto grazie al lavoro di chi questa città l'ha amministrata. Ci attende un quadro di grandissima preoccupazione, il collega Anastasi prima ne ricordava i tratti drammatici, non solo per quanto riguarda i temi legati all'ambiente. Oggi io sfido chiunque di quelli che prima ridevano a non accorgersi che qualche cosa è drammaticamente cambiato, no? Perché tutti noi purtroppo viviamo una realtà dove andiamo incontro a per un periodo prolungato di siccità, dove ne risentirà sicuramente l'industria agroalimentare, dove ne risentirà anche il nostro stile di vita, perché comunque sia quando te arrivi in fondo al mese e devi pagare l'energia elettrica e devi pagare il gas, che costano quello che costano, anche grazie a una scelta sciagurata di guerra che in questo momento sta distruggendo un pezzo importante dell'Europa, beh, questo poi cambia anche i nostri stili di vita, cambierà anche il nostro modo di fare gli amministratori, perché quando arriveremo e dovremo fare conti con i costi dell'energia, noi dovremmo avere le risorse, io credo, per tenere al caldo i signori che stanno nelle case di riposo o no. Ci vogliamo penso che ci abbiamo pensato a questa cosa, e questa è una scelta. Io preferisco avere, lo dico sinceramente, preferisco avere una buca nella strada, ma che i bambini quando vanno a scuola stanno al caldo. Preferisco che ci sia una staccionata di Velta, che dovremo rimettere a posto perché non è una banalità e ce ne dovremo occupare, però rispetto al fatto che gli anziani che sono nelle case di riposo la sera quando vanno a letto non prendano la polmonite perché tengano i termosifoni spenti, no? Adesso chiaramente sto dipingendo un qualche cosa che spero non si avveri mai, e anche semplifico per farmi comprendere, però non è che l'aria che tira sia molto migliore rispetto a quella di cui stiamo parlando in questo momento. Quindi lo sforzo è stato fatto, i risultati sono stati raggiunti, al di là di ogni retorica e di ogni discorso di parte, sono notevoli. E questo, guardate, se voi, e lo farete sicuramente, vi confrontate e parlate con amministratori di altri comuni nella nostra provincia, ce lo riconoscono tutti. Ce lo riconoscono tutti. Non c'è nessuno che non riconosca la capacità che noi abbiamo avuto dal punto di vista dell'attrazione delle risorse. In un momento in cui, e in uno stato in cui, qualcuno ha pensato bene di far cadere il governo e di lasciarci nel mezzo al guado anche e di incertezza per quanto riguarda gli investimenti e per quanto riguarda l'atterraggio del PNRR. Bene, e concludo dicendo che la strada naturalmente è in salita, ma come ebbe modo di dire qualcuno che conosco e che ho già assunto anche la carica, sebbene ad interim, ma che speriamo possa essere prolungata anche nelle prossime elezioni che si svolgeranno, la strada è in salita, ma non è detto che non si possa salire. Grazie.
Grazie De Santi. Io non ho altre richieste di intervento. Bene, allora io la discussione è stata fatta su entrambi i punti, i punti 5 e 6, però ovviamente io metto in votazione in modo separato i punti. Allora, per il punto numero 5, metto in votazione il punto numero 5, bilancio di previsione 2022-24, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio ex articolo 193,2 del decreto legislativo 267-2000 e variazione del bilancio di previsione ex articolo 175 del decreto legislativo 267-2000. Approvazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvata a maggioranza con due voti contrari del gruppo Poggi Bonsinuova. C'è l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Come prima. Va bene? Punto numero 6, il documento unico di programmazione 2023-25, chi è d'accordo alzi la mano, contrari, astenuti, approvato a maggioranza con due voti contrari del gruppo Poggi Bonsinuova, c'è l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, contrari, astenuti, come prima. Bene, abbiamo concluso i nostri lavori. Vi preannuncio che nel mese d'agosto, salvo imprevisti, non sarà effettuato nessun consiglio comunale e presumibilmente se ne sarà fatto uno nei primi giorni di settembre. Va bene? Comunque prima delle elezioni. Ok? Quindi buone ferie a tutti, a chi tocca naturalmente.